Ah, Megnetti, certo che a volte si leggono in giro delle cose talmente parascientifiche, insomma, da mettersi le mani nei capelli.
Sì, guarda, non me ne parlare, l'altro giorno ne ho vista una che proprio faceva drizzare i capelli.
No, ma infatti ne circolano così tante da averne fin sopra i capelli.
Sì, è vero, e sono quasi sempre poi tirate per i capelli queste cose, no?
No, tra l'altro se poi tu glielo fai notare ti dicono, vabbè, ma stai a guardare il capello.
Ok, dici che si è capito che oggi parliamo di capelli?
Ma forse sì, dai.
E sì, l'avevamo anche annunciata nelle scorse puntate, questa è finalmente la puntata dedicata ai capelli. Abbiamo risposto alle tantissime domande che ci avete mandato, ci vuole una scienza, @post.it, e l'abbiamo fatto anche attingendo
a piene mani,
a piene mani dall'ultimo libro di Beatrice Mautino, che si intitola La scienza dei cosmetici, è stato pubblicato per Gribaudo, e questo diciamo è un piccolo bignami del libro che invece tiene dentro tante altre cose. Trovate il link in descrizione, però è il momento di iniziare, Mautino.
Sì, dai, andiamo. Io ho le cuffie su e sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Oh, e allora, visto che qui abbiamo l'esperta galattica di tutte queste cose, direi Mautino di partire proprio dagli inizi e quindi capiamo magari prima di tutto cosa sono i capelli e come sono fatti, visto che ce li abbiamo più o meno tutti in testa.
Più o meno. Allora, se prendiamo un capello e lo affettiamo un po' come si fa con un salame, notiamo che al suo interno c'è una struttura a strati, con al centro il midollo, tutto attorno troviamo la corteccia, che poi è la vera anima del capello, e all'esterno c'è la cuticola, che è formata da delle scagliette sovrapposte che ricordano un po' le squame di un pesce, ovviamente vista al microscopio, non si vede a occhio nudo. Il midollo è lo strato più interno e gelatinoso, non ha grandi funzioni, mentre invece le funzioni principali appunto ce le ha la corteccia, che è quella che contiene sia le fibre di cheratina, che è la principale proteina che costituisce i capelli, ma anche i peli, le unghie, la pelle. E poi sempre nella corteccia troviamo anche i granuli di melanina, che è la sostanza responsabile del colore dei nostri capelli.
E su questo ci torneremo dopo, però invece poi c'è la parte esterna, quella che dicevi che assomiglia poi a delle scaglie di pesce.
Sì, la cuticola, che è fatta da degli strati di cellule morte che sembrano appunto delle scagliette di un pesce e fanno da barriera di protezione sia nei confronti dei danni meccanici, per esempio quando ci spazzoliamo, sia nei confronti dell'umidità. Infatti sono ricoperte da un sottile strato di grassi che le rende idrorepellenti, un po' come se fosse un impermeabile.
E a questo punto iniziamo anche a entrare un pochino nelle cose che si sentono dire poi in giro relative alla forma e come sono fatti i capelli. Allora, una cosa che si sente dire spesso, soprattutto da poi chi ci vende i cosmetici, è che i capelli respirano. Ma è davvero così?
Allora, i capelli non respirano. Eccoli. Quella che noi vediamo è la parte esterna, che è appunto un insieme di proteine, grassi, niente di vivo, niente che sia mai stato vivo, tranne quelle cellule morte delle cuticole, che però appunto erano vive, ma sono morte nel momento in cui le vediamo, e quindi lì non c'è nulla che possa respirare oppure nutrirsi. A volte i cosmetici ci dicono anche che nutrono i capelli.
Sì.
Dobbiamo pensare ai capelli come alla lana di un maglione, quindi fibre, tra l'altro di cheratina, che sono lì, sono morte, vanno accudite, insomma vanno gestite, ma non possono né respirare né essere nutrite. Esiste una parte viva dei capelli che però è quella che noi non vediamo, non possiamo neanche raggiungerla, ed è il bulbo, che sta ben piantato dentro al nostro scalpo all'interno di quello che viene chiamato follicolo pilifero, che è una specie di insenatura dentro al cuoio capelluto. Il bulbo contiene le cellule che via via si riproducono, si specializzano, producono la cheratina e tutto il resto, insomma, che serve per costituire la fibra del capello. Sempre lì nel follicolo troviamo anche le ghiandole sebacee, che producono il sebo, cioè quella sostanza oleosa che lubrifica e unge i capelli, ma anche i melanociti, che producono la melanina, che appunto poi dà il colore ai capelli.
E qui possiamo fare anche un momento crossover con Indagini di Stefano Nazzi, perché spesso nei film vedete che magari recuperano un capello e poi da lì per miracolo trovano il DNA e quindi poi anche il colpevole, no? È una semplificazione, perché in realtà, visto che appunto il capello è di per sé morto, non contiene tracce di DNA, giusto?
Sì, non le contiene, e quindi ovviamente serve il bulbo.
E allora, perché abbiamo i capelli al di là di farci beccare quando compiamo un crimine? E poi c'è anche differenza fra i peli e i capelli? Questa domanda ci è arrivata da Renzo, che ci ha in realtà raccontato un pochino di cose anche in modo abbastanza divertente. Ci ha scritto che lui ha 51 anni, ha una bella chierica e stempiatura, ma una barba folta e che cresce in modo anche esuberante. Suo fratello, che è un pochino più anziano, ha 56 anni, ha invece una capigliatura tipo Branduardi, ma la barba di un 14enne alle prime rasature, ci scrive. E anche suo figlio, che di anni ne ha 22, è un super capellone, scrive sempre Renzo, ma poca barba e molto rada. Barba e capelli hanno la stessa origine?
Allora, da un punto di vista anatomico ed evoluzionistico, i capelli sono peli e i peli sono una delle caratteristiche peculiari di noi mammiferi e svolgono diverse funzioni. Isolano il corpo, ci tengono caldi, pensate alle pellicce che non abbiamo noi ma hanno i nostri cugini.
Qualcuno è talmente...
Sì, è vero, qualcuno ce l'ha e possono anche avere una funzione protettiva. Una delle cose che ho scoperto scrivendo il libro è che le spine dei ricci oppure degli istrici di fatto sono una sorta di evoluzione dei peli, hanno la stessa origine proprio anatomica. Comunque, a regolare la crescita dei peli e anche dei capelli all'interno del nostro corpo c'è la genetica, quindi tutte le istruzioni che noi abbiamo scritte nel nostro DNA e che fanno sì che alcune persone abbiano più peli di altre, altre invece appunto ne abbiano molto pochi e soprattutto che alcune ce li abbiano in alcune zone e altre ce li abbiano magari in altre. A queste istruzioni si aggiungono poi tutte quelle legate agli ormoni e in particolare a quegli ormoni che sono definiti maschili, come il testosterone, e che sono presenti in quantità diverse un po' in tutte le persone a prescindere dal sesso biologico. I livelli di ormoni possono cambiare nel corso della vita e quindi ci possono essere periodi in cui si hanno più peli e periodi in cui se ne hanno meno.
Ecco, e un'altra cosa poi che si sente dire legata ai capelli è che questi hanno delle fasi di crescita, talvolta ci sono anche delle similitudini con cosa succede con le piante, no? Che hanno le foglie per un certo periodo e poi le perdono. Allora Antonio, Silvia e diverse altre persone che ci ascoltano ci hanno chiesto di fare un pochino di chiarezza su queste fantomatiche fasi di crescita.
La crescita dei capelli non è un processo lineare, ma è abbastanza ciclico ed è composto da periodi di crescita e poi periodi di pausa. Ci sono tre fasi nella crescita dei capelli che hanno anche dei nomi un po' particolari, si chiamano anagen, catagen e telogen, che sembrano anche dei nomi un po' commerciali.
O anche degli incantesimi di Harry Potter.
Anche, sì. L'anagen è la fase di crescita attiva, durante la quale appunto i capelli crescono con una velocità media di circa 1 centimetro al mese, poi chiaramente una media si va da 0,5 centimetro fino addirittura ai 3 centimetri al mese e questa fase dura circa 5 anni. Poi c'è il catagen, che è una fase transitoria durante la quale il bulbo pilifero si accorge che insomma ha lavorato senza sosta per 5 anni e quindi insomma deve prendersi un po' una vacanza e questa fase di pausa dura circa 2 settimane, a cui segue il telogen, che è la fase finale, quella dell'abbandono, dove il bulbo rilascia il capello ormai vecchio, insomma stanco, lo lascia andare e si prepara poi alla nuova fase di anagen che seguirà insomma con la nascita di un nuovo capello.
Ecco, ma questi cicli avvengono in modo sincronizzato o ogni bulbo fa per conto suo?
Fortunatamente non avvengono in modo sincronizzato, altrimenti ci troveremmo senza capelli, tutto in un botto e poi dopo di nuovo con i capelli. Ogni bulbo fa più o meno per i fatti suoi, si stima che circa il 90% dei capelli sia in fase di anagen, quindi di crescita, mentre invece quello che rimane è in catagen oppure in telogen.
E a proposito di questo c'è anche scritto Mattia chiedendoci se le fasi lunari influiscano o meno sulla crescita dei capelli. È un altro classico mito che si sente spesso dire appunto sui capelli. E la risposta è no, i capelli non si accorgono se la luna sia crescente o calante, il ciclo di vita dei capelli infatti va avanti un po' per la sua strada e a prescindere dalle condizioni esterne, come diceva anche poco fa Mautino. E anche tagliare i capelli con qualsiasi luna in qualsiasi situazione non modifica poi la velocità di crescita, che è solo determinata dalle cellule che sono alloggiate nel bulbo e che abbiamo visto hanno i loro cicli naturali.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
Le bionde trecce e gli occhi azzurri, insomma, abbiamo iniziato...
Poi.
con le canzoni che intervallano spesso le nostre puntate speciali, di gusto buono o dubbio,
sì,
a seconda dei casi.
Sì, dai, no, questa era buona, dai.
Questa è molto buona, esatto. Allora, adesso che abbiamo visto più o meno come funzionano i capelli, iniziamo anche a vedere poi qualcosa legato alla forma, visto che sentivamo poco fa anche Battisti che ci ricordava le bionde trecce. E allora magari possiamo iniziare chiedendoti cosa rende lisci o ricci i capelli. È una domanda che ha spopolato, ce l'hanno chiesta due Silvie sì, diverse, Sara, Mattia e poi altre persone, insieme magari ad altre domande, le vedremo dopo.
La forma dei capelli è determinata dalla genetica, come un sacco di cose nel nostro organismo, e in particolare dalla forma del follicolo, quindi quel buco da cui spunta il capello. Nel mio libro ho usato la similitudine delle macchine per la pasta, dove a seconda del tipo di foro tu hai delle forme diverse. Quindi, semplificando molto, quando il follicolo è perpendicolare al cuoio capelluto, il capello esce dritto, con una sezione perfettamente rotonda. Se invece il follicolo è inclinato rispetto alla superficie del cuoio capelluto, allora la sezione non sarà più tonda ma diventerà ovale. Quindi i capelli che escono da un follicolo inclinato sono tanto più ricci quanto più è alta l'inclinazione.
E a questi fattori fisici, prettamente fisici, intuisco se ne aggiungano poi anche di chimici.
Ovviamente Megnetti, perché molto dipende dalla cheratina, quella proteina che costituisce appunto il grosso dei capelli, e come tutte le proteine è composta da tanti mattoncini chiamati amminoacidi che si uniscono gli uni agli altri per formare queste lunghe catene. Uno di questi amminoacidi, la cistina, è particolarmente ricca di zolfo e ha la caratteristica di attaccarsi ad altre cistine, un po' come se fossero dei pezzi di velcro che si legano insieme in maniera molto forte. Questo legame viene chiamato ponte di solfuro, magari qualcuno si ricorda, li avevamo studiati tutti alle superiori, i ponti di solfuro. Quando il follicolo è disposto perpendicolarmente, quindi quando c'è il buco bello rotondo, le fibre escono ben distese, dritte, quindi due molecole di cistina disposte su due fibre vicine si possono attaccare mantenendo appunto la fibra compatta e tesa, tipo spaghetto, per mantenere la metafora di prima della pasta. Invece se il follicolo è un po' disbieco, può capitare che la cistina presente su un filamento si attacchi alla cistina su un altro filamento, però falsato rispetto al suo, e quindi provoca una torsione della fibra grande di cheratina che porta alla produzione, per esempio, di un fusillo, classico capello riccio, attorcigliato. Questi ponti di solfuro sono legami molto forti e si possono spezzare, ma con dei trattamenti con sostanze chimiche che vanno proprio a romperli. E questo qui, ma lo vedremo dopo perché ci sono arrivate diverse domande su questa cosa, è il principio alla base della permanente che crea i ricci nelle persone che hanno i capelli lisci, ma anche della stiratura che crea invece i capelli lisci laddove invece ci sono i ricci. C'è un altro tipo di legame chimico, questa ormai sembra una lezione di chimica, e che è quello che noi usiamo tutte le volte che ci laviamo i capelli, cioè il legame idrogeno.
Ecco, sul lavaggio dei capelli poi abbiamo tutta una sezione, ci arriviamo dopo. Restiamo un momento sulla forma e anche sul dare poi la forma, no? Perché è vero, appunto, tu accennavi per esempio alla permanente, però anche in modo meno duraturo rispetto alla permanente si possono fare degli interventi, il classico darsi la piega e quindi fare mantenere al capello una certa forma, per esempio mentre viene asciugato. E lì che cosa succede quindi?
È che la piega è una modifica a breve termine della forma dei capelli. L'esempio classico è quando raccogliamo i capelli lisci ancora bagnati in una treccia, come cantava Battisti, e poi dopo ce li ritroviamo mossi, oppure quando passiamo la piastra sui ricci per lisciarli. I responsabili di questi cambiamenti sono, come dicevo, i legami idrogeno che uniscono due atomi di idrogeno in maniera molto debole, si possono quindi spezzare e ricreare semplicemente con l'acqua oppure con il calore, e poi dopo un po' i ponti di solfuro hanno la meglio, fanno tornare i capelli alla loro forma originaria, però per un po' si possono mettere in piega e quindi dare una forma diversa.
Qua invece l'accennavi prima, la permanente, come suggerisce anche il nome, è qualcosa che dura un pochino più nel tempo. Diciamo che a proposito di tempo è anche una cosa, forse va meno di moda rispetto a un tempo?
Forse non la chiamano più tanto così.
Okay. Ha cambiato rebranding della permanente.
Sì, una cosa che ricorda molto le nonne con i bigodini,
esatto,
in testa.
Esatto.
È una tecnica che serve a modificare a lungo termine la struttura dei capelli, e lo fa spezzando proprio quei ponti di solfuro, quel velcro che tiene unite due cistine, e creandone nuovi nella posizione desiderata, il classico appunto bigodino. L'ingrediente principale di questi prodotti per farla permanente è il tioglicolato, che tra l'altro, questa è una curiosità, è anche lo stesso ingrediente delle creme depilatorie, cioè quelle che sciolgono i peli. La differenza tra fare dei ricci e sciogliere i peli è minima di concentrazione e di tempo di posa, quindi insomma anche un po' attenzione a farsi queste cose in casa se si vuole mantenere la propria chioma.
E poi c'è anche però la stiratura, che immagino sia ancora una cosa un pochino diversa rispetto alla permanente. Ci ha scritto Luigina, che fa la parrucchiera, quindi è del ramo, e ci ha scritto anche perché ha qualche preoccupazione rispetto a cosa si sente dire talvolta in giro sulla pericolosità o meno di alcuni composti che vengono utilizzati in questi trattamenti. Lei per esempio ci cita la formaldeide e si chiede se inalare comunque questi prodotti sia rischioso.
Il processo della stiratura in realtà è molto simile a quello della permanente, quello che cambia sono le sostanze utilizzate. È vero che fino a qualche anno fa si usava la formaldeide, che funzionava molto bene per stirare i capelli, però è cancerogena e quindi è stata poi vietata. Tra l'altro il rischio non era tanto per chi andava a stirarsi i capelli una volta ogni tanto, ma proprio per gli operatori, quindi le persone come Luigina che stirano molte teste al giorno, tutti i giorni, per un sacco di giorni all'anno. Oggi si usano delle sostanze diverse come l'acido gliossilico, che non è cancerogeno, a cui poi si aggiunge un trattamento alla cheratina. Infatti adesso non si parla tanto più di stiratura, ma si parla di vado a fare la cheratina. Questo perché dopo tutto il processo chimico che abbiamo descritto si mette sulla testa una soluzione di cheratina spezzettata che sostanzialmente dà un po' di struttura, di spessore al capello e riduce anche il classico effetto crespo, però se tu non fai il passaggio prima, la cheratina di suo non fa niente.
E quello che abbiamo appena sentito invece era Hair, canzone del 1968, che poi ha anche fatto parte del musical che porta lo stesso nome, e direi Mottino che è bella in tema con questa puntata.
Sì.
Adesso che abbiamo visto come si dà la forma ai capelli, parliamo anche un pochino del colore e iniziamo dalle basi, perché sia Silvia sia Salvatore, in modi un po' diversi, ma in sostanza ci hanno chiesto perché il colore dei capelli cambia da persona a persona.
Il colore dei capelli viene definito, come dicevamo prima, dalla presenza della melanina, che è la stessa molecola che dà il colore alla nostra pelle. Ci sono melanine diverse, l'eumelanina è scura, con colori che vanno dal marrone al nero, mentre la feomelanina è chiara, con un colore giallastro, rosso. Queste due forme sono prodotte dai melanociti, quindi le cellule che producono la melanina, a seconda però delle istruzioni contenute nel DNA, quindi di nuovo c'entra la genetica, e producono delle miscele diverse, come se fossero dei colori a tempera, che miscelano insieme, alla fine li assemblano in questi granuli, che sono dei pallozzi di melanina, che vanno poi a riempire la corteccia e quindi a dare tutte le sfumature, dal biondo al nero, insomma, che conosciamo. Quindi quando noi parliamo di colore dei capelli ci riferiamo alla somma di tutti i granuli che sono fisicamente presenti nel fusto, cioè nella parte esterna del capello, e che ovviamente può essere diversa tra capelli e peli della barba o peli di altri, insomma, distretti corporei. Perché? Perché magari hanno istruzioni locali diverse.
Esatto, anche perché in fondo poi si risolve quasi sempre tutto con la genetica, possiamo
sì.
Dirlo. E a proposito anche di questo, poi, quindi sul colore, Veronica e Andrea ci hanno anche chiesto cos'è che poi fa diventare bianchi i capelli. Evidentemente lo chiedono anche un po' desolati, non lo sappiamo.
Come diceva Toto Cutugno, le mamme imbiancano, no? viene un momento in cui i melanociti vanno in pensione, insomma smettono di produrre melanina, può capitare a qualsiasi età, con velocità diverse, ci sono persone giovani che hanno i capelli bianchi e anziani che invece hanno ancora tutti i capelli colorati. Non si conosce benissimo il meccanismo alla base di questo fenomeno, insomma, quindi è una di quelle cose per le quali la scienza non ha ancora delle risposte certe, succede. Quello che però sappiamo con ragionevole certezza è che a oggi non esistono dei trattamenti in grado di invertire questo processo, anche se a volte si trovano in commercio dei prodotti che dicono di riuscire a farlo. Ecco, si tratta di, così, diciamo un po' truffe.
Ecco, diciamo che il melanocita, una volta che se n'è andato in pensione, non lo convinci a tornare indietro. E legato a questo, comunque, poi anche come si modificano i capelli, ci sono arrivate un po' di domande su perché poi la luce solare schiarisca i capelli, con anche tutto un portato assieme di, ma i raggi UVA e UVB, quindi dovremmo utilizzare delle protezioni anche per i capelli. Alcuni si sono rifatti anche alla puntata che avevamo dedicato interamente alle creme solari. Del resto i capelli sono in testa, sono quasi sempre esposti e quindi viene da chiederselo.
In effetti i raggi ultravioletti danneggiano la melanina, la rompono proprio e rompendola fanno perdere il colore al capello, il motivo per cui si schiarisce. Succede anche nella pelle questo fenomeno, solo che la pelle è un organo vivo e quindi i melanociti vengono stimolati a produrre nuova melanina, mentre invece nei capelli, che sono appunto fibre morte e non hanno degli strumenti per comunicare ai melanociti che stanno giù nel follicolo pilifero, producete nuova melanina. Se tu la distruggi e non c'è modo di recuperarla. Quello che si può fare, come ci hanno chiesto appunto in alcuni, è di proteggerli mettendo o un cappello, banalmente, oppure delle protezioni solari che però devono essere specifiche per i capelli. Ecco, non vale spalmarsi la crema solare sui capelli, perché altrimenti insomma se ne esce un po' impiastricciati e senza tra l'altro una protezione efficace.
Esatto, non è così raccomandabile. Però parlando anche di colore, del fatto che si scolorano e anche che diventano poi bianchi i capelli, ovviamente c'è la domanda delle domande su come funzionano le tinte per i capelli. Ora dovete sapere che se Motino dovesse iniziare a raccontarci tutto di questo argomento, probabilmente servirebbero altre 5 puntate speciali.
Sì. Allora
iniziamo a dire che ovviamente tutte queste cose sono raccontate anche nel libro La scienza dei cosmetici, che è pubblicato per Gribaudo, di cui parlavamo prima, e poi che Motino ha anche un suo canale YouTube dove ha raccontato alcune di queste cose e vi lasciamo tutti i riferimenti nella descrizione per andarlo a trovare. Detto questo, proprio un super concentrato sulle tinte per i capelli, facciamolo però.
Sì, lo facciamo perché esistono sul mercato decine di tinte con nomi diversi, però alla fine si possono tutte raggruppare in 3 categorie: le tinte temporanee, le semipermanenti e le permanenti. Le temporanee sono quelle più facili perché colorano il capello dall'esterno e se ne vanno in genere nel giro di 1 o 2 lavaggi, e questa informazione la troviamo proprio sulla confezione. È il classico colore delle bombolette o insomma quelle cose che si fanno per carnevale o quando hai perso una scommessa, insomma quelle cose lì. Anche quei prodotti che vengono venduti per coprire la ricrescita rientrano in questa categoria, infatti poi si lavano via molto velocemente. Dalla parte opposta, cioè della complicazione ma anche della durata, ci sono le tinte permanenti, che modificano radicalmente il colore del capello e lo fanno dall'interno e agiscono in una maniera che da un punto di vista chimico è affascinante, è meravigliosa, una chimica bellissima. Allora, c'è sempre una componente che solleva le scaglie nella cuticola e quindi che prepara in qualche modo la via d'ingresso per gli altri ingredienti per entrare nel capello. Questa componente è l'ammoniaca, che ha un pH alcalino. Le scagliette si muovono proprio in base al pH. L'acido le tiene schiacciate, invece i pH alcalini le fanno alzare. L'ammoniaca è presente in tutte le tinte permanenti e se trovate la dicitura senza ammoniaca significa che gli hanno messo un'altra cosa che si chiama in genere etanolammina, che è uguale all'ammoniaca, puzza un po' di meno e quindi fa meno paura. Noi abbiamo un sacco di problemi con le cose che puzzano e quindi tendiamo a scappare, ma in realtà all'interno di una tinta l'ammoniaca è l'ingrediente meno pericoloso. Poi c'ha tutta la sua demonizzazione, ma è una demonizzazione infondata.
questo ci tieni, perché povera ammoniaca, così bistrattata, no?
Ma sì, tutti a prendersela con l'ammoniaca, non c'è nessun motivo.
Il capro espiatorio.
Ma davvero. Comunque l'ammoniaca finisce il suo lavoro lì, apre le scagliette e fa entrare nella corteccia altre due categorie di ingredienti, che sono l'acqua ossigenata e i precursori dei coloranti. L'acqua ossigenata prima spezza le molecole di melanina, come Ivan Drago in Rocky, ti spiezzo in due, e quindi spezzando la melanina decolora, un po' come facevano i raggi ultravioletti, no? Che fanno perdere il colore ai capelli. Poi però dirige anche la reazione di formazione del colore vero e proprio a partire dai precursori. L'idea, in sostanza, è che entrano delle cose piccole che poi si assemblano all'interno del capello e poi, una volta grosse, insomma, rimangono intrappolate. Quindi, finito il periodo di posa, che dura in genere una mezz'oretta, si sciacqua e si passa il balsamo, che ha un pH acido e quindi ha la funzione di richiudere le cuticole, per cui il colore è lì intrappolato dentro proprio alla corteccia.
Ecco, però invece ogni tanto si trovano anche dei prodotti che sono definiti invece come tinte semipermanenti, quindi sono una via di mezzo?
Abbastanza, le troviamo come maschere, gloss, insomma tutte cose che hanno un'indicazione di durata dei, non so, 18-20 lavaggi, quindi durano un po', ma non come una tinta permanente, e hanno le due componenti, quindi sia la parte di colorazione dall'esterno, che viene chiamata diretta, e sia una piccola parte di colorazione che può penetrare all'interno e sviluppare appunto il colore, però non decolorano tantissimo, un pochino sì, ma non tantissime, quindi per esempio se hai i capelli neri non puoi diventare biondo platino con una tinta semipermanente.
E invece poi Dario ci ha chiesto se sono efficaci quelle lozioni che invece vengono vendute per i maschi e che di solito, tra l'altro, vengono chiamate lozioni invece di tinte, perché evidentemente lozione è un termine per i maschi, tinte invece per il marketing va per le donne,
sì.
Dire che un maschio si tinge... Ecco, allora possiamo dire che queste sono in sostanza quasi sempre tinte o temporanee o semipermanenti, quindi funzionicchiano, nel senso che hanno quelle caratteristiche che descriveva poco fa Mautino. E invece Donatella ci ha chiesto se abbia senso lavarsi i capelli prima di fare la tinta, cioè se ci siano differenze sostanziali.
Sì, ci diceva che aveva avuto un parrucchiere che diceva di lavarli e un altro che invece diceva di non lavarli. In realtà è indifferente per la tinta permanente, perché l'ammoniaca comunque fa il suo lavoro di alzare le cuticole e far penetrare l'acqua ossigenata e i coloranti, a prescindere che il capello sia pulito o sporco, mentre invece per le tinte temporanee e anche per l'henné, di cui parleremo adesso, in quel caso i capelli devono essere puliti. Perché? Perché lavorano da fuori e quindi se c'è dell'unto o altre cose chiaramente possono interferire con la riuscita della colorazione.
Esatto, anticipavi l'henné, ce l'hanno chiesto diverse persone, compresa Roberta, che ci chiedeva proprio la differenza fra il colore classico, la tinta classica, e invece quello all'henné, che poi spesso viene anche visto come una tintura vegetale, e quindi da quel momento in poi, essendo che c'è scritto vegetale da qualche parte, è subito
naturale.
Meglio rispetto a qualsiasi altra cosa. Come stanno però le cose in realtà?
Allora, anche su questo ci sono pagine e pagine e pagine nel mio libro. Gli elementi interessanti sono due: sono da un lato il meccanismo d'azione e dall'altro la sicurezza. L'henné è, da un punto di vista chimico, una colorazione permanente e questa colorazione viene data dai coloranti che sono presenti all'interno delle piante. A seconda della pianta si hanno colori diversi, dal rosso dell'henné classico, la pianta è la Lawsonia inermis, al nero dell'Indigofera tinctoria, che dà appunto l'indaco, l'indigo come viene chiamato. E poi ovviamente si possono miscelare per dare dei castani, per esempio io quello che uso come henné è una miscela di Lawsonia e Indigofera che dà un castano molto caldo. Le erbe tintorie danno una colorazione permanente che però, non avendo l'acqua ossigenata, non decolora il capello e quindi di nuovo non si possono schiarire i capelli, si possono solo colorare sopra, insomma, quindi è un colore che si aggiunge a quello che c'è già. E dal punto di vista chimico funziona in maniera diversa da quelli che abbiamo descritto prima, perché il colorante si lega in maniera permanente alla cheratina con una reazione chimica che si chiama reazione di Michael, che crea appunto questo legame proprio stretto, indissolubile, tra colorante e cheratina. È quindi una tinta a tutti gli effetti, e però c'è il tema della sicurezza, perché come dicevi tu, tutti pensano che se è vegetale allora è naturale e quindi non fa male. In realtà le tinte con le erbe e tintorie sono meno sicure delle tinte classiche con tutte quelle sostanze chimiche, questo per un sacco di motivi legati proprio a come funziona il sistema regolatorio europeo, di cui abbiamo già anche parlato insomma più volte, perché è un argomento che ci appassiona. In breve, l'enne rosso contiene un colorante che si chiama lausone, che è mutageno, cioè può andare a mutare il DNA, e quindi proprio per questa sua caratteristica non ha mai superato gli standard di sicurezza dell'Unione Europea e non può essere usato come colorante da solo. Noi ovviamente all'interno dell'enne lo usiamo in una miscela della quale non possiamo però conoscere la concentrazione, per esempio, e insomma, e quindi diciamo che l'enne si può fare, ci sono delle condizioni di sicurezza, pose brevi, enne che colorano poco, eccetera eccetera, però come dire, significa accettare un minimo di rischio, anche se questa percezione di rischio invece non c'è quando si parla di erbe tintorie e di tinture vegetali.
E un'ultimissima cosa sulla tintura dei capelli, che ce l'ha chiesta Ludovica, rispondiamo molto brevemente, e ci ha chiesto se sia pericoloso tingersi i capelli nel momento in cui si è in gravidanza.
Anche su questo c'è un video sul mio canale YouTube. In breve, tutte le tinte devono essere sicure anche in gravidanza. L'ammoniaca, anche se si pensa, come dicevamo prima, che possa essere un problema, in realtà non lo è. Le magagne più grosse ce le hanno i coloranti, le cui quantità però vengono stabilite dalla legge in modo che non possano fare male né alla mamma né al bambino. Ovviamente un minimo di rischio marginale c'è, e quindi sta alla valutazione di ognuno, no? Fare il solito bilanciamento tra rischi e benefici. Di sicuro, per quello che dicevamo prima, non è una buona idea passare dalla tinta all'enne in gravidanza.
Scende l'acqua, scroscia l'acqua, calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso, giallo, quale marca mi va meglio? Questa.
Ebbè, lo shampoo di Giorgio Gaber ci stava benissimo anche per introdurre questa nuova sezione, che invece è dedicata poi al lavaggio dei capelli, che è una cosa che più o meno facciamo tutti rispetto magari alle tinte. Allora però partiamo dalla domanda base, e cioè perché i capelli si sporcano?
I capelli si sporcano perché accumulano sebo, quindi sostanze unte, ma anche residui di sudore, scaglie di pelle morta, inquinamento che insomma viene intrappolato all'interno di questa cosa e che alla fine impasta i capelli e li aggrega.
Ecco, e su queste faccende sono rimasto un po' stupito da vedere quante persone ci abbiano chiesto una cosa che potrebbe sembrare elementare poi nella risposta. La domanda è: ogni quanto bisogna lavare i capelli? Ce l'hanno chiesto Francesco, Sara, Andrea, Stefania, Matilde e diverse altre persone. Allora, mi sono un po' fatto l'idea che derivi dal fatto che si pensa spesso che lavare troppo i capelli li rovini, e quindi poi uno dice, beh, allora magari li lavo un pochino meno di quanto dovrei o aspetto un pochino di più. Ma quindi ogni quanto conviene lavarli sti capelli?
I capelli si lavano quando pensiamo che debbano essere lavati, questa è la risposta più diplomatica che sono riuscita a trovare. Sono fibre morte, come dicevamo prima, possono essere danneggiati dal lavaggio, però non tanto dallo shampoo e dalle componenti contenute nello shampoo, quanto da tutte quelle cose a cui non pensiamo mai, cioè la quantità di acqua, perché magari si impregna e rende i capelli più fragili, la temperatura dell'acqua, troppo calda, lo sfregamento eccessivo con l'asciugamano, lo spazzolarli ancora da bagnati, l'usare piastre troppo calde, insomma tutto quello che se pensiamo a un maglione di lana non faremo mai, no? Strizzare, no? Sfrega passare il ferro, ecco, sono tutte quelle cose che rovinano le fibre.
Ecco, e dobbiamo dire per esempio che poi quando abbiamo i maglioni di lana siamo di solito anche abbastanza attenti e attente a quale detersivo utilizzare per lavare il nostro maglione preferito, e quindi la domanda conseguente alla fine è: cosa c'è negli shampoo? Cioè, cos'è che poi effettivamente pulisce il capello?
Gli ingredienti principali degli shampoo sono i tensioattivi, quindi delle sostanze che sono presenti in tutti i detergenti e che strappano lo sporco e lo portano via poi con il risciacquo. Ci sono molti tensioattivi diversi, anche qui c'è un bellissimo schema nel mio bellissimo libro, come avrete capito. I più famosi sono i solfati, che sono anche i più demonizzati, quindi spesso sugli shampoo troviamo la dicitura senza solfati. Poi ci sono un sacco di ingredienti che fanno la schiuma, perché come diceva Gaber, la schiuma ti accarezza certo. Quando sei triste e stanco, però ci sono anche addensanti, conservanti, insomma tutto quello che serve per poi far star su, diciamo così, il prodotto. Ci sono poi due categorie particolari di ingredienti che troviamo spesso negli shampoo e sono i condizionanti e gli ingredienti emozionali. I condizionanti sono gli ingredienti principali dei balsami, però possono stare anche negli shampoo e servono un po' a rivestire il capello e a proteggerlo. Mentre invece gli ingredienti emozionali non servono sostanzialmente a niente, se non a differenziare i prodotti gli uni dagli altri. E quindi le proteine della seta, il germe di grano, l'olio di avocado, insomma tutte queste cose qui non hanno una funzione tecnica, salvo casi molto rari, ma servono a dare l'idea di avere prodotti molto diversi tra loro.
Beh, gli ingredienti emozionali probabilmente si sfregano le mani quelli che si occupano di marketing quando bisogna sceglierli. Comunque, allora abbiamo visto lo shampoo e poi ovviamente dopo lo shampoo per molte persone arriva il balsamo. Allora anche qua diversi ci hanno chiesto come funziona il balsamo e ci sono anche poi arrivate delle domande, per esempio da Silvia e da Elena, sull'aceto, se sia un rimedio da utilizzare per esempio anche al posto del balsamo, una cosa che dice spesso, uno di quei rimedi della nonna, come si diceva.
Lo scopo di un balsamo è quello di contenere i danni, quindi ridurre l'attrito nella pettinatura oppure nella spazzolatura dei capelli bagnati. Lo fa con ingredienti condizionanti, come dicevamo prima, che rivestono il capello e quindi lo proteggono. Possono essere o tensioattivi stessi oppure dei grassi, classici oli vegetali, oppure anche i siliconi, anche loro ingiustamente demonizzati. In più il balsamo ha un pH acido che, come dicevamo prima, per le tinte serve a tenere ben chiuse le scagliette della cuticola e rende il capello sia più protetto sia più lucido. L'aceto del rimedio della nonna, che ha un pH appunto acido, aveva questa funzione qua, quindi di rendere i capelli più lucidi perché tiene le scagliette belle appiccicate. Diciamo che oggi, avendo a disposizione i balsami, non ha tanto senso andare in giro puzzando come delle insalate.
Decisamente no, poi magari qualcuno usa l'aceto balsamico, quindi
no, in
potrebbe
quel caso
essere
no.
Ancora diverso. Però ecco un'altra cosa che si legge spesso sulle etichette è magari che uno shampoo riesce anche a essere volumizzante. Ma è davvero così? Creano davvero più volume questi tipi di shampoo?
Sono gli shampoo che lavano tanto, quindi che hanno dei tensioattivi molto efficaci e spesso non hanno i condizionanti o ne hanno molto pochi, per cui i singoli capelli sono ben separati e quindi danno volume, sono anche più leggeri e quindi sono più voluminosi. Sono quelli che troviamo con la dicitura per capelli grassi, perché appunto lavando bene, portando bene via tutto il sebo, danno anche volume alla capigliatura.
Ok, e poi Carola e Salvatore hanno fatto una domanda che è un classico pensiero da doccia, cioè ci hanno chiesto, ma alla fine c'è veramente differenza fra bagno schiuma e shampoo, visto che poi spesso ci sono dei prodotti che fanno la stessa cosa ed è scritto sull'etichetta, no?
Qui devo essere tassonomica, perché il bagno schiuma è pensato per essere usato nella vasca da bagno, quindi diluito in tantissima acqua, non si può usare puro, cioè si può, ma non è previsto che lo si usi. Il doccia schiuma invece è pensato per essere usato puro, diluito in l'acqua che scende appunto dalla doccia.
Certo.
Quindi questa è la differenza a monte. Poi tra shampoo e doccia schiuma possono esserci un po' di differenze di pH, gli shampoo in genere sono un po' più acidi, e di condizionanti che nel doccia schiuma propriamente detto non servono perché non devi condizionare la pelle mentre magari ci metti degli idratanti. I prodotti 2 in 1 che ci sono, il classico doccia shampoo, in genere danno la priorità a uno dei 2 distretti e in genere il distretto preferito sono i capelli, proprio perché hanno più esigenze, quindi alla fine il doccia shampoo è uno shampoo che si può usare anche per lavarsi il resto, un po' come tutti gli shampoo, diciamo.
Ecco. Esattamente. E poi invece c'era una moda qualche anno fa, adesso poi riaffiorano, vanno via queste mode, ed era quella di lavarsi i capelli solamente con acqua, per qualche fantomatico beneficio, per esempio di non utilizzare dei prodotti chimici, chissà che cosa c'è dentro. E allora ha davvero senso lavarsi i capelli solamente con l'acqua?
posto che l'acqua è comunque una sostanza chimica.
Esatto, per esempio.
Scusa,
e lo siamo anche noi, tutto sommato.
questa era proprio lì servita. Se si usa solo l'acqua, in realtà non si stanno lavando i capelli, perché non si elimina lo sporco, che in genere è grasso e quindi non viene portato via dall'acqua. In realtà non è necessario lavarsi se, per esempio, si produce poco sebo, se insomma si riesce a trovare un equilibrio. C'era un nostro collega, un giornalista scientifico americano, James Hamblin, che a un certo punto ha deciso di smettere di lavarsi e un po' all'americana di scriverci un libro su questa sua esperienza, che è uscito in inglese col titolo di Clean e in italiano per Einaudi qualche anno fa col titolo di Puliti. E lui racconta di come alla fine ha trovato una quadra e a detta sua, insomma, non puzzava.
A detta sua, ovviamente.
Detta sua.
Però gli mandano messaggi, lo vedono poco di persona. Vabbè, comunque. Un'altra cosa che invece mi ha stupito, perché poi mentre preparavamo la puntata sono stato un po' più attento alle cose che si vedono nei supermercati, ho notato che ci sono un sacco di prodotti che ti promettono di lavarti lo scalpo.
Ah,
e ce l'ha anche
sì.
chiesto Veronica questa cosa, e io mi chiedo, ma se ti lavi i capelli ti stai lavando lo scalpo, no?
Ma sì, allora ovviamente quella dei prodotti per lo scalpo è una moda che è nata dalla necessità del mercato di segmentare il più possibile il settore, quindi crei una nuova categoria, la categoria dello scalpo, e un nuovo bisogno che è quello di pulire lo scalpo. Qui ci sono sia prodotti commerciali sia rimedi un po' casalinghi, come usare il bicarbonato per trattare appunto lo scalpo. Diciamo che non è una buona idea, sia perché ha un pH alcalino e quindi che non piace tanto ai capelli, sia perché gratta e grattando li rovina.
Ok, adesso raffica di domande, queste sono sui miti che si sentono spesso dire legate ai capelli. Una di queste è che portare sempre il cappello faccia male ai capelli. È vero o non è vero?
Non è vero. Noi abbiamo questa idea di riuscire a comunicare con i bulbi, o che le nostre azioni in qualche modo possano influire sulla biologia delle cellule che stanno all'interno del bulbo, però non è così. I bulbi fanno la loro vita, insomma, con e senza cappello.
Bene. E invece cambiare spesso lo shampoo aiuta?
Idem come sopra, il capello non si abitua allo shampoo, in realtà le cellule del bulbo non sanno nemmeno che noi stiamo usando uno shampoo. Quando noi ci accorgiamo che uno shampoo non funziona più tanto bene, possono essere successe due cose: o hai cambiato lo shampoo, perché le aziende cambiano anche le formule dei prodotti, oppure siamo cambiati noi, ormoni, fasi della vita, ambiente, inquinamento, insomma, e quindi in quel caso cambiare va bene, ma non perché il capello si è abituato.
No, e apre anche tutta un'altra serie di domande su se stessi e di riflessioni, ma è un altro discorso. Invece poi si dice anche, altro mito, che tagliare i capelli molto corti li rinforzi. Questo ce l'ha chiesto Sara.
Anche questo non è vero. Noi quando li tagliamo ci sembrano diversi, perché le estremità, man mano che i capelli crescono, insomma, si rovinano, quindi si sfaldano, perdono consistenza, per cui quando li tagliamo sembrano subito più sani, più luminosi, ma è solo un effetto ottico.
Infine invece Silvia e Federico ci hanno chiesto se sia grave buttare i capelli nel WC.
Ne abbiamo parlato nella puntata sui maglioni fatti con i capelli, vi lasciamo il link in descrizione. Gettare i capelli nel water, sì, non va bene, perché rischia di intasare i tubi. I capelli si gettano o nell'umido o dove il proprio ente per lo smaltimento dice di gettarli.
E adesso passiamo a un altro argomento molto rapidamente anche in questo caso, cioè agli integratori, quei prodotti che ci dicono prendi la pilloletta, prendi lo sciroppino, la fialetta e vedrai che tutto si sistemerà e i tuoi capelli torneranno bellissimi. Allora, esistono davvero possibilità di utilizzare degli integratori per migliorare i propri capelli? Quindi per esempio poi la provitamina di cui si sente dire spesso.
La melanurca.
Le varie capsule, insomma, servono davvero questi rimedi?
Diamo una risposta generale che vale per tutti. A oggi non esistono integratori in grado di far crescere di più o di far ricrescere o anche di evitare che cadano i capelli, anche se poi in commercio esistono molti prodotti che insomma fanno pensare che questa cosa possa succedere, e anche a volte con dei bollini di università prestigiose che si prestano poi anche banalmente per questioni economiche. La maggior parte di questi integratori ha come ingrediente preponderante la biotina, che è una vitamina che è effettivamente indispensabile per il corretto funzionamento del metabolismo cellulare, e se non c'è la biotina i capelli ne risentono. Però per non esserci la biotina ci devono essere condizioni di malnutrizione molto serie oppure diete molto sbilanciate a base di uova crude protratte per molti mesi. Questo perché l'albume contiene una proteina che si chiama avidina, che, come dice il nome, sequestra la biotina e ne impedisce l'assorbimento. Però appunto sono casi molto estremi. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, che citiamo spesso, che valuta sia la sicurezza sia anche però le affermazioni che si possono scrivere sulle confezioni degli alimenti e anche degli integratori, ha bocciato tutte quelle diciture che dicono chiaramente che gli integratori fanno crescere i capelli. E quindi, se ci fate caso, troverete cose come contribuisce al mantenimento dei capelli normali, che insomma,
se sono, diciamo, normali,
che, esatto.
Capelli sono andati via e non torneranno mai in piazza. Li rimpiazzo con un prodigio della tecnica, frutto di ricerche e sperimentazioni che ci aiutano nel look.
Grande Gianni.
Eh sì, anche grande assolo nella canzone Fossi Figo di Elio e le Storie Tese di qualche anno fa. E poi ovviamente Gianni Morandi i capelli ce li ha ancora tutti.
Ce li ha tutti, credo che faccia la tinta, però, perché c'ha quel colore che secondo me è da tinta.
Vorrei dire che fa la lozione.
Giustamente.
E allora adesso in quest'ultima sezione vediamo alcuni problemi di salute che possono essere legati poi ai capelli, da quelli un pochino più banali a quelli più seri. Allora, che cosa causa la forfora? E poi ci sono dei rimedi effettivi per trattarla? Ce l'hanno chiesto sia Mattia sia Paolo.
La forfora è dovuta a una crescita eccessiva delle cellule del cuoio capelluto, che vanno poi incontro a un ricambio molto veloce, sfaldandosi nelle scagliette bianche tipiche. A far festa, insomma, a godere di questa situazione, ci sono alcuni parassiti, in particolare i funghi della specie Malassezia furfur, che si nutrono di sebo e producono delle sostanze che infiammano la cute, generando un po' un circolo vizioso dal quale poi è difficile uscire. Quindi, per questo motivo, negli shampoo antiforfora ci sono delle sostanze antimicotiche, quindi che uccidono i funghi. Ce ne sono sia della categoria dei medicinali sia della categoria dei cosmetici, con ingredienti in concentrazioni variabili, quindi spesso la differenza magari non è nell'ingrediente ma è nelle quantità dell'ingrediente utilizzate.
Andrea, Enrico, Fabrizio e altri ascoltatori, nel senso proprio di maschi, perché evidentemente sono un pochino più interessati dal problema, ci hanno anche chiesto perché cadano i capelli. La risposta qui è molto complicata e ci possono essere tantissime cause, e quindi diamo una versione ridotta giusto per dare l'idea.
Ah, intanto parliamo di quanti sono i capelli. Sono tra i 100.000 e i 150.000, con molte variazioni ovviamente individuali. Per esempio i biondi hanno mediamente più capelli delle persone con i capelli scuri. Ogni giorno noi perdiamo dai 25 ai 100 capelli, a prescindere da quello che facciamo, e quindi sono circa 3.000 al mese. Quando ho letto questo numero la prima volta sono rimasta un po' così, ma sono tanti 3.000.
Ah, sì.
E però questa caduta è considerata fisiologica, quindi non bisogna spaventarsi se dopo una doccia troviamo molti capelli intrappolati nel pettine. Succede però che i capelli possono invece cadere in quantità maggiori o per periodi molto lunghi, ed erano un po' i casi che dicevi tu prima, Megnetti.
E allora vediamo alcune di queste casistiche. Si dice per esempio che in gravidanza o sotto lunghi periodi di stress oppure di altre condizioni ci sia una maggiore caduta dei capelli. Ce l'ha chiesto anche Silvia ed è effettivamente così.
Sì, perché gli ormoni, lo dicevamo prima, possono influire sulle fasi di crescita del capello e quindi in periodi dove gli ormoni sono ben scombinati, come la gravidanza, i capelli possono cadere in quantità molto superiori alla media. Il bello è che poi ricrescono sempre dopo una gravidanza, passato quel periodo intenso, e non c'è bisogno di fare niente, ricrescono per i fatti loro. Idem per lo stress, dove ha senso eliminare la fonte dello stress, però non ci sono trattamenti che possano accelerare la ricrescita.
Una domanda simpatica sempre in tema di caduta dei capelli ce l'hanno scritta Matteo, Paolo e Davide, dicono di essere tre colleghi calvi e sono analisti in un laboratorio chimico, e tutti e tre si chiedono come mai sul retro della testa i loro capelli non vogliono abbandonare le loro radici come hanno fatto da tempo quelli sopra la testa e lasciarci pelati in santa pace, dicono loro. Hanno una ricrescita velocissima, fra l'altro, forse perché passiamo la lametta ogni due giorni, quindi qua si chiedono anche
no.
Li radi più spesso crescono più in fretta?
Ovviamente no, di nuovo perché non se ne accorgono che uno li sta tagliando. I nostri tre amici hanno quella che viene chiamata alopecia androgenetica, oppure banalmente calvizie, che interessa la metà degli uomini e anche una buona quantità di donne, circa una donna su cinque. Ha una base genetica, e però poi ci sono delle condizioni ormonali che concorrono a provocare la caduta. In soldoni è tutto legato all'attività di un enzima che trasforma il testosterone in diidrotestosterone o DHT, che a differenza del testosterone danneggia i bulbi piliferi, ma non li danneggia tutti in maniera indiscriminata, ma solo quelli predisposti, e quelli predisposti sono quelli localizzati in alcuni punti come le tempie, la classica chierica, insomma, lasciando invece stare quelli alla base della testa oppure quelli di altri peli come la barba. Questo avviene per gli uomini, nelle donne invece l'alopecia androgenetica femminile provoca una caduta un po' più omogenea e un diradamento generalizzato.
Prima parlavamo anche delle possibili cause esterne che poi possono determinare la caduta dei capelli. Allora Laura ci ha chiesto perché la chemioterapia fa cadere i capelli, anche poi se sia vero che dopo la chemioterapia i capelli ricrescano, però un pochino diversi da come erano prima.
I farmaci chemioterapici agiscono bloccando la moltiplicazione delle cellule. Le cellule tumorali si riproducono molto velocemente, quindi loro chiaramente vanno ad agire su quello, però per quanto abbiano un po' di preferenza per quelle tumorali, alla fine colpiscono in maniera un po' indiscriminata anche tutte quelle che si riproducono, tra cui quelle dei bulbi piliferi, che quindi muoiono e rilasciano il capello come se andassero tutti insieme in telogen, in quella fase finale. È importante dire che non tutti i trattamenti chemioterapici fanno cadere i capelli, quindi non è detto che cadano. Quello che è confortante è che si tratta pressoché sempre di un effetto temporaneo, che quindi dura per un po' dopo la fine della terapia, e poi i capelli e anche i peli, le ciglia e tutti i vari annessi, insomma, ricrescono. Laura chiedeva se poi ricrescono diversi, e in realtà sì, possono crescere diversi, almeno nei primi tempi. In genere i primi sono più sottili, possono anche avere un colore diverso e anche una forma diversa, in parte perché l'organismo ci mette un po' a smaltire gli effetti, insomma, dei medicinali usati per queste terapie, e quindi alcune cellule ripartono prima di altre e quindi magari si hanno meno fibre, per cui capelli più sottili, oppure colori diversi, perché anche lì i melanociti, insomma, producono in maniera diversa. C'è poi un fenomeno curioso che viene chiamato nell'ambiente ricci da chemio o chemo curse in inglese, che fa sì che alcune persone che avevano i capelli lisci poi se li ritrovino ricci, anche con difficoltà di digestione, perché insomma i capelli ricci sono diversi da quelli lisci da trattare. È vero che poi anche lì nel giro di qualche mese poi torna tutto alla normalità.
Belli capelli, capelli neri, che t'ho aspettato tutta notte, tu chissà dov'eri. Capelli lunghi che arrivavano fino al mare. Belli capelli che nessuno li può tagliare.
Belli capelli di Francesco De Gregori.
Altra lui canzone, ce li ha belli, dai.
Sì, altra canzone assolutamente in tema. Torniamo solo un momento su cosa dicevamo prima rispetto poi a fialette, shampoo anticaduta, per ribadire che nessuno shampoo o fialetta può evitare la caduta di un capello che deve cadere. Non è che puoi andare a spiegare al bulbo, devi smettere di fare questa cosa qua.
No, e se anche si potesse fare, non sarebbe comunque un cosmetico, perché i cosmetici non possono intervenire con i processi fisiologici. Il massimo che possono fare i prodotti anticaduta è di rivestire i capelli, quindi proteggerli e renderli un po' meno fragili, e quindi ridurre le fratture, non tanto la caduta quanto il fatto che si spezzino.
E quindi però, Mautino, rimaniamo con le armi spuntate o alla fine c'è qualcosa che funziona effettivamente contro la caduta? Ce l'hanno chiesto Maria, Pierpaolo, Loredana e uno stuolo di altre ascoltatrici e ascoltatori.
È un problema.
Non riusciamo a citarvi tutti.
Molto sentito. Non ci sono cosmetici che funzionano, neanche rimedi casalinghi. Esistono due farmaci che sono approvati per il trattamento dell'alopecia androgenetica e che sono la finasteride e il minossidil. La finasteride inibisce quell'enzima che converte il testosterone in DHT, mentre il minoxidil stimola il bulbo pilifero.
Il minoxidil viene usato da tantissimo tempo proprio come rimedio anticaduta, sono delle goccine che devono essere frizionate sul cuoio capelluto, però non è sempre semplice farlo, bisogna farlo almeno un paio di volte al giorno e quindi si stanno anche provando sistemi alternativi. È una strada che sembra essere promettente da qualche anno, è quella di somministrare il minoxidil in un'altra forma, che invece è per via orale, e che sembra che abbia poi un effetto. Al momento è usata abbastanza negli Stati Uniti nelle modalità off-label, quindi il farmaco non era stato pensato per quello, ma serve per alcuni trattamenti legati, per esempio, alla pressione sanguigna. Però nel suo utilizzo dermatologico sembra dare dei risultati positivi, può anche essere che alcuni medici anche qui in Italia stiano iniziando a valutare questa strada. E poi ovviamente se non funziona neanche il minoxidil, se non funziona la finasteride, un'alternativa che seguono alcune persone è quella del trapianto.
Sì, ce lo chiedeva tra l'altro Valentina, ci chiedeva proprio di spiegare come funziona il trapianto.
Allora, anche qua si potrebbe aprire un capitolo sterminato, quindi vi rimandiamo a un articolo del Post che è dedicato proprio ai trapianti e lo trovate in descrizione. Possiamo dire che tutto sommato la tecnica ricorda un pochino quella del rinvaso delle piante, cioè si fanno delle analisi sul cuoio capelluto e sui bulbi piliferi, si scelgono quelli che sono in salute e quindi di solito nella zona dove crescono di più, come ci ricordavano anche i nostri amici del laboratorio chimico, quindi nella parte della nuca, e questi poi vengono estratti e impiantati in altre aree della testa dove potranno poi tornare a crescere. È un'operazione abbastanza dolorosa, così raccontano le persone a cui si sottopongono a questo trattamento, e non sempre poi dai risultati sperati, anche perché magari tu fai il trapianto, però nel frattempo cadono altri capelli che comunque avevi nelle zone dove c'era già il diradamento. E quindi il risultato finale è che comunque è lo stesso, pochi capelli in quella zona. Le tecniche comunque sono migliorate tantissimo negli ultimi anni e trovate poi nel racconto dell'articolo anche il perché di tantissime persone che vanno proprio in Turchia a fare questo genere di operazioni.
È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà.
Va bene Mautino, però questa non è a tema capelli.
Vabbè, non l'hai visto Branduardi? Che chioma che c'ha.
Va bene, ok. Allora
dai, era una bella chiusura balenga delle nostre.
Delle nostre. Allora, visto che forse vi abbiamo anche un po' stordite e storditi con tutte queste informazioni sui capelli, ma del resto ci avevate veramente sommersi di domande, proviamo a fare il punto su tre cose da ricordare assolutamente sui capelli, Mautino. Numero uno.
Non preoccupatevi troppo dei capelli che avete in testa e insomma di quello che gli fate, perché se anche si danneggiano poi comunque ricrescono.
Numero due.
Lavateli quando sono sporchi, questo è il consiglio di Ci vuole una scienza.
E numero tre, lo dico io, comprate il libro di Mautino, La scienza dei cosmetici, edito da Gribaudo, al suo interno trovate tantissime informazioni aggiuntive su questo argomento e poi su tanti altri.
Non solo sui capelli.
Abbiamo veramente detto tutto il possibile. Se avete comunque domande, curiosità, magari su altri argomenti.
Sì, lo spazio. Potete... A me piacerebbe, ecco, parlare un po' di spazio adesso.
Ecco, vedi? Potete scriverci a ciuvuoleunascienza@post.it per lasciarci appunto domande, curiosità, consigli, tutto quello che vi pare.
Potete condividere questa puntata con tutte le persone con i capelli unti oppure che usano dei rimedi strani per far crescere i capelli usando i tastini appositi che trovate in corrispondenza della puntata su tutte le piattaforme di streaming e sulla app del Post.
Ciuvuoleunascienza, come tutti i podcast del Post, è reso possibile grazie alle persone che decidono di abbonarsi al Post. Se volete fare la vostra parte potete andare su abbonati.ilpost.it. E noi intanto ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.